Questo podcast è finanziato grazie a una campagna di crowdfunding che puoi trovare sul nostro sito leradicidellorgoglio.it. Produttori associati di questo episodio sono Alessio Vannetti e Glamazon, Affinity Group Queer di Amazon. Si ringrazia per il sostegno Patrizio Visco. Aiutaci a portare a termine il nostro lavoro con una donazione. Visita il sito leradicidellorgoglio.it, dove troverai anche il bellissimo merchandising del nostro progetto. Recuperiamo insieme le radici di questa storia per dare un nuovo valore alla parola orgoglio.
Allora forse tutti eravamo artisti in un certo senso, perché c'era un desiderio di esprimersi, una libertà di esprimersi.
C'è anche una festosa ricerca di una nuova identità.
Se non troviamo un gruppo militante che organizza questa rassegna, inventiamocelo, facciamolo noi.
Io allora dissi, vabbè, faccio un'intervista satirica in cui fece un outing di Pannella, ma bonario.
Naturalmente quando sono uscito dall'albergo per andare verso la Piazza Rossa ho impiegato 3 secondi a essere fermato, fui portato nella sede del KGB a Mosca per l'interrogatorio.
Nel corso del nostro racconto abbiamo più volte osservato come il movimento di liberazione omosessuale abbia intrecciato, sin dalla nascita, la propria esperienza con quella dei gruppi della sinistra extraparlamentare, non sempre con rapporto sereno e paritario. Abbiamo anche visto che dopo la federazione del Fuori al Partito Radicale voluta da Pezzana nel 1974, in tutta Italia nascono collettivi che non si riconoscono in quella che viene considerata una svolta moderata e antirivoluzionaria. Questa variegata componente del movimento è quella che maggiormente si sente protagonista nel 1977 della seconda ondata di contestazione che scuote la società italiana. Bologna è una città simbolo di questa ondata e in quell'anno è teatro di una mobilitazione permanente. La tensione tra masse giovanili e istituzioni raggiunge il suo punto di rottura nella primavera a causa di un fatto di sangue. L'omicidio di un giovane militante di lotta continua, Francesco Lo Russo, da parte di un poliziotto. Beppe Ramina, uno dei militanti omosessuali storici della città emiliana, già segretario regionale di lotta continua sino al suo scioglimento alla fine del 1976, ne è un testimone diretto.
Lotta continua si sciolse nel 1976, io andai a lavorare in fabbrica, un'azienda metalmeccanica. E un giorno nel 77, l'11 marzo, mi ero messo in malattia e ci furono scontri davanti alla facoltà di fisica in Via Nerio. Poi ci spostammo, ci spararono alzo alto però in Via De Rolandis. Tornammo verso Via Nerio, io e Francesco Lo Russo, che poi restò ucciso, tirammo 2 molotov verso un camion dei carabinieri, non si incendiarono, ci girammo per scappare, diciamo, verso l'interno e Francesco venne colpito, sentì che disse mi hanno beccato e morì. Io venni salvato, l'ho capito dopo tanti anni, perché c'è una colonna molto grande all'inizio di questa strada e dato che io mi trovavo a destra mi coprì.
La radio al buio e 7 operai.
La morte di Lo Russo incendia le vie della città. Radio Alice, l'emittente militante bolognese, segnala i movimenti della polizia e, come documenta una registrazione della diretta radiofonica, subisce un'irruzione e la chiusura. Il Partito Comunista, che governa la città, si unisce a chi condanna i disordini e lo stesso Berlinguer definisce i ragazzi che urlano il proprio cordoglio degli untorelli.
E nel corso della giornata migliaia e migliaia di persone sfilarono nella città rompendo tutti i vetri che si potevano rompere, perché la consegna era tutto ciò che si può rompere senza far male, rompiamolo.
Franco Berardi, detto Bifo, uno dei fondatori di Radio Alice e figura di riferimento dell'ala creativa del movimento, è il leader della protesta in quei giorni drammatici. A lui si deve anche l'organizzazione del famoso convegno che si tiene a Bologna nel settembre del 1977.
Un convegno che convocammo nel corso dell'estate, che richiamò a Bologna più di 100.000 persone, non solo da tutte le città italiane, ma anche dalla Germania, dalla Francia. Convocammo quel convegno contro la repressione. C'erano centinaia di persone in carcere, studenti, operai, intellettuali in carcere. In quel momento, dunque, era comprensibile, legittimo occuparsi del fatto che la repressione stava colpendo tante persone.
Quando ero piccolo, mi innamoravo di tutto, correvo dietro ai cani.
Il convegno dura 3 giorni. La città diventa un pacifico palcoscenico di attività teatrali e musicali spontanee, mentre al Palazzetto dello Sport si tiene un'enorme assemblea che ha lo scopo di dettare le linee guida del movimento. Il terzo giorno, un grande corteo sfila per la città e si conclude con uno spettacolo di Dario Fo e Franca Rame. In questa folla multicolore di giovani della sinistra extra parlamentare, di femministe, di indiani metropolitani, di autonomi, la presenza di lesbiche e di omosessuali non passa inosservata. Tra questi c'è anche Mario Mieli, che molti ricordano salire sul palco, sottrarre il microfono a Fo e lanciarsi in un piccolo comizio contro il vescovo della città, reo di aver vietato il raduno in Piazza Grande. Mario, a onor del vero, viene ricoperto di fischi. Ma chi sono questi giovani? Cosa li differenzia dai fratelli più grandi che hanno fatto il 68? Lo abbiamo chiesto a Simona Colarizzi, una brillante storica contemporanea.
Allora, i giovani del 77 sono quelli che più capiscono la modernità, che più capiscono il nuovo che sta avanzando, che più capiscono che oltre, diciamo, ai diritti collettivi e del lavoro, esistono anche altri diritti che, vedi caso, vanno proprio a incidere sulla propria vita, sulla vita personale dei cittadini, su diritti negati da sempre. Nel 77 io credo che ci sia anche un nuovo spirito in alcuni gruppi giovanili e penso veramente a tutto l'universo creativo che viene genericamente molto negato, perché si è guardato solo ai giovani disperati. A me mi ha molto colpito una frase che parlava del Parco Lambro, delle manifestazioni del Parco Lambro di quel periodo, in cui diceva: ma non c'è nessuna festività, questi giovani sembrano ormai dei giovani solo disperati che vivono con la sorella eroina. Sì, c'è disperazione ovviamente, c'è sbandamento, ma secondo me c'è anche appunto una festosa ricerca di una nuova identità. In questo io direi proprio le due facce del 77. E secondo me in fondo quella che ha prevalso è per fortuna la ricerca del nuovo, cioè la ricerca delle nuove, dei nuovi mezzi espressivi, la ricerca di se stessi nell'accettazione di quelle che sono le proprie personalità, che nessuno creda che poi queste libertà, questa espressività e anche la creatività di nuovi canali di espressione siano un compito facile.
Fidatevi, questa lunga premessa storica era necessaria per comprendere l'evolversi del movimento omosessuale, che dopo il 77 va alla ricerca di rinnovate forme di espressione e confronto, così come di nuovi obiettivi di lotta. Proprio a Bologna nasce un'esperienza comunitaria che solo pochi anni dopo avrebbe ottenuto una grande conquista. Ve la racconteremo all'inizio della seconda stagione, quella sugli anni 80. Beppe e Ramina ce ne racconta la genesi.
Il collettivo frocianichista era un gruppo molto eterogeneo, di maschi sostanzialmente. Eterogeneo perché c'era il professore spagnolo, il medico tedesco che studiava a Bologna, quell'altra di Milano, quello che sarebbe diventato un baritono, ma eravamo pochi, eravamo una dozzina, una ventina probabilmente.
Fondatrice del collettivo è Lola Pugnales, al secolo Samuel Pinto, un rifugiato politico scappato rocambolescamente dal Cile fascista di Pinochet.
Inizialmente la Lola ottenne dal Partito Socialista, che era più libertario rispetto al Partito Comunista, proprio come ideologia, diciamo, una stanza in un circolo socialista che si chiamava Treves, via Castiglione. E tante volte si trovava da sola, cosa fosse al martedì o al mercoledì la riunione, e lui, per far vedere che comunque veniva utilizzata, spegneva tante cicche dentro il portacenere per far vedere che si era in tanti. In realtà era da solo, assolutamente. Dopo un po' si formò, insomma, questa piccola comunità, piccola perché poi in Italia allora, parlo del 78-77, quando si facevano gli incontri nazionali, le manifestazioni nazionali, 100 persone, insomma, ci mettevano la faccia, non è che ci fosse, diciamo, i Pride come sono adesso, con migliaia di persone.
Il collettivo aveva una sua fiera componente transgender.
C'era Valerie, che ancora è qui con noi, che era giovanissima, aveva 16 anni, Valerie Taccarelli, con la sua tutina azzurra, i suoi capelli all'Angela Davis, molto efebica, molto androgina, che calamitava molte attenzioni. Poi c'erano altre, ad esempio la Robertina, che adesso credo sia tornata maschio, non so bene, e la Porpora arrivò forse un po' più avanti, però insomma, e abitavano ad esempio in una casa occupata in centro Bologna, dove c'erano i Cas Nevada, c'erano Pazienza, che non abitava lì, però c'erano altri fumettisti, Cozzari, era tutto molto mescolato, diciamo, non c'era una barriera tra etero, gay, artisti. Anzi, allora forse tutti eravamo artisti in un certo senso, perché c'era un desiderio di esprimersi, una libertà di esprimersi. If you change your mind, take a chance, I'm the first in
line, I'm still free. Anche Parma ha un ruolo di primo piano nel racconto di questi anni. Silvio Malacarne, Attimo Azzoni, Guglielmo Aschieri, Fabio Saccani, Mario Zanardi e Giuseppe Bovo danno vita ad un gruppo inizialmente denominatosi COP, Collettivi Omosessuali Padani, che poi assumerà il nome di KTT-MCC, Collettivo Teatrale Trus, Merletti, Cappuccini e Cappelliere. Ce lo ricorda Silvio Malacarne, uno dei fondatori.
La premessa è che ad un certo punto noi andammo alla marcia antimilitarista fatta in Sardegna insieme al Living Theater, organizzata sempre dal Partito Radicale. E noi avevamo preso la scena alla sera, quando ci si trovava tutti accampati in un posto o nell'altro, a fare uno spettacolino di intrattenimento ai vari partecipanti della marcia antimilitarista. Finita questa cosa qui, dove noi avevamo fatto questo apprendistato di affiatamento fra di noi, andammo alle trasmissioni di Radio Popolari, già seguendo l'esempio di Radio Alice a Bologna, già seguendo l'esempio di Canale 96 a Milano. Mi ricordo i titoli di due trasmissioni, che una chiamammo Tacchi Alti e un'altra Rouge à Lèvres, e andammo avanti fino a dicembre, alla fine del 76. Ad un certo punto scurarono la lunghezza d'onda, venne spenta la voce di Radio Popolare e la frequenza la ridettero a febbraio, per cui ripresero di nuovo le trasmissioni a febbraio, ma ci esclusero, ci rifiutarono. Allora Mario Zanardi, Fabio Saccani, Guglielmo Aschieri, che sono il primo nucleo, pensarono di fare un intervento di teatro. Intanto si formò un collettivo, secondo l'idea di Fabio, ovviamente, che lo chiamò Collettivo Teatrale Trus Merletti, Cappuccini e Cappelliere. Allora, collettivo con la K, perché allora si andava con la K che voleva dire Kegebe, Cossiga con la K, voleva dire insomma tante cose. Trus perché era un oggetto che devono averci tutti con sé, soprattutto chi è femminile, dove ci sono i trucchi dentro, questa. I merletti perché il discorso del merletti è come dire rococò. Cappuccini perché ci si trovava sempre vicino alla casa di allora di Fabio a prendere un cappuccino in una latteria. Le cappelliere anche quelle, perché se uno viaggia deve avere, oltre alla trussa, anche la cappelliera, perché il cappello è molto importante. Facemmo nell'estate del 77 un giornalino come il Vespasiano degli omosessuali fatto dai COM. Il nostro giornalino si chiamava Le Iene e gli Struzzi, che quello che l'ha voluto di più è stato Mario Zanardi, detto il Kiwi, non secondo il frutto, ma secondo l'uccello senza ali che poi si è estinto.
titolo del primo lavoro è a dir poco curioso.
Lo spettacolo si chiamava Pissi Pissi Bau Bau, che era nei giornali, nelle riviste quasi porno, la pubblicità di un preservativo.
Abbiamo chiesto a Malacarne di raccontarci lo spettacolo.
Noi siamo già in scena, a sipario aperto. C'è una musica che è Serenata Vallechiara di Glenn Miller. Siamo in vestaglia, ci trucchiamo davanti a una toeletta, no? E poi piano piano ci vestiamo e usciamo di scena. Salta fuori un pannello con disegnata questa caramella. Allora erano di moda queste caramelle che si chiamavano Quality Street, fatte tipo di mu. E dopo che è finita Serenata Vallechiara, incomincia una canzone che è Cincillà, di Lombardo mi pare che sia, che dice o cincillà, mordi rosicchia, e noi ad un certo punto con questo verso usciamo sfondando la carta. Il kiwi, che era già vestito con il frustino un po' leder, faceva il domatore, aiuto, aiuto, attenzione, attenzione, fiere in libertà, e ci presentava una per una con nomignolo, tipo io ero la Mutti, in quanto avevo 10 anni, più di tutti perlomeno, e quindi ero già considerata la mamma, la vecchia, e si presentava col nomignolo e anche segno astrologico. E partivano i vari numeri di ognuno di noi. Poi finiva con una canzone degli Intillimani, e noi entravamo in scena, travestiti sicuramente, ballando Venceremos degli Intillimani.
Venceremos, venceremos.
Solo 30 secondi prima di continuare questo episodio per ricordarti che quello che stai ascoltando è finanziato grazie a un crowdfunding. Anche tu puoi aiutarci. Fai una donazione o acquista il bellissimo merchandising sul sito leradicidellorgoglio.it. Noi abbiamo bisogno di te. Insieme possiamo recuperare le radici del nostro orgoglio. Grazie.
Anche a Roma non mancano le iniziative artistiche. Gianni Romoli, oggi sceneggiatore e produttore cinematografico, ci racconta L'occhio, l'orecchio e la bocca, uno storico cineclub della capitale.
Tornato dall'America, entro in contatto con alcuni amici di prima e scopro che un gruppo di loro, molto misto, maschi, femmine, etero, gay, avevano aperto questo posto molto carino, molto piccolo, in cui si facevano attività alternative legate un po' al cinema, un po' al teatro, e loro l'avevano praticamente aperto da 3-4 mesi, ma erano tutti stanchi morti. Una di loro voleva andarsene via e mi chiese a me se volevo subentrare. La quota di ingresso era di 300.000 lire, che io mi feci dare dai miei. E quindi mi comprai la quota di questa qui, e siccome loro erano stanchi e volevano riposarsi, io gli dissi che avrei gestito io il posto ad agosto, e siccome avevo conosciuto un collezionista di film, gli affittai una serie di film che però non c'entravano niente con la possibilità, erano dei film west, dei vecchi film americani, perché lui aveva le copie in 16 mm eccetera, e poi continuai. Diciamo che L'occhio, l'orecchio e la bocca nel giro di un anno si trasformò solo nell'occhio, nel cinema.
Romoli nel 77 decide, per necessità, di allestire una delle prime rassegne a tematica omosessuale.
Un po' disperati perché non c'eravamo i soldi per pagare l'affitto e tutto, dicemmo qui ci vuole un qualcosa che porti la gente. E quindi ci dobbiamo rivolgere a un pubblico specifico. E mi ricordo che io dissi, ma scusate, volevamo da tempo fare una rassegna gay, pubblico più specifico di quello non c'è. Però, data la situazione in cui tutto era politicizzato, questa rassegna non lo potevamo fare noi in quanto gestori di questa associazione privata di cinema. Doveva essere un gruppo militante. Presi dal dubbio e dall'imbarazzo, decidemmo una cosa: se non troviamo un gruppo militante che organizza questa rassegna, inventiamocelo, facciamolo noi. E quindi creammo il FAG, che era sito FFAG, che era Croce, Folli, Audiovisive Gotiche. Creammo questo gruppo che in realtà non esisteva, eravamo noi, no? Però così almeno c'era un gruppo che presentava. La rassegna si intitolava L'orribile verità e il manifesto del programma era una foto di Eisenstein sbracato su una specie di trono in una posizione che dire molto checchesca e dire poco. Quindi c'era già questa provocazione. Mentre il film studio faceva solo i capolavori, noi facevamo anche delle commediacce in cui l'immagine del gay era trattata in modo volgare, eccetera, sia i capolavori, sia un po' di avanguardia, era tutto molto meno colto del film studio, ma in qualche modo lo era anche di più, perché scavavamo nel come veramente i gay erano stati trattati. A un certo punto ci chiedemmo: noi dobbiamo anche presentare un qualcosa di inedito, di qualcosa che questo gruppo politico del FAG abbia fatto. E quindi decidemmo di girare in due weekend un film che intitolammo Una Filma a Femminile e chiamammo gli amici di quel momento e girammo in Super 8 una cosa che non aveva capo né coda. Però, per farti capire, un amico nostro ci regalò tutto uno spezzone di una manifestazione di protesta, mi pare del manifesto o di un gruppo di sinistra tipo Potere Operaio qua e là, e noi girammo in casa tutta una serie di carrellate fatte dal basso sotto degli uomini nudi a gambe aperte con i giustelli al vento, e nel montaggio li mischiammo a questa manifestazione estremamente virile e venne fuori questo film di mezz'ora che poi un nostro amico Flavio Merkel fece un commento musicale prendendo pezzi di canzone, tutto fatto in contrasto con le immagini, per cui era una specie di mezz'ora molto divertente che non aveva senso, ma però venne preso sul serio, tanto che uscì un articolo su Playmen che diceva che era un film che sparava come una P-38. Questa specie di grande truffa del rock and roll, no? Come era quella di Sex Pistols, no? Questa cosa organizzata tra il vero e il falso nel corso della programmazione divenne vera, perché ci tentarono di chiudere. Fu fatto un'interpellanza parlamentare per farci riaprire. Nel frattempo non ci eravamo resi conto che, attirati dalle notizie che venivano su questa manifestazione, erano arrivati molti gay da fuori Roma, per cui alla fine questo FAG esistette davvero.
Anche la rivista Lambda, ormai sotto la guida di Felix Cossolo, si lancia in operazioni creative e goliardiche, non senza effetti collaterali. Se immagino
che tu... Era un periodo in cui andavano per la maggiore i giornali satirici. C'era Il Male, c'erano tanti giornali che pubblicavano anche stronzate, però vendevano, no? E io su Lambda avevo creato un inserto di satira. Sabina Ciuffini intervistò Pannella per Sorrisi e Canzoni TV. A quell'epoca Pannella era un mostro sacro. Lo consideravo un nostro difensore, perché lui era iscritto al Fuori, era iscritto alla Lega Obiettori di Coscienza, era iscritto al CISA, tutti i gruppi radicali, quindi, però non aveva mai dichiarato di essere omosessuale. Quando Sabina Ciuffini intervistò Pannella, tirò un sospiro di sollievo, perché vedevo che Pannella era un maschione, perché in casa sua c'era una bella ragazza, era la sua fidanzata, insomma l'aveva presentato come maschio classico eterosessuale. Io rimasi un po' deluso e molti di noi avevano perso il loro rappresentante, perché alla fine tutti gli altri partiti non avevano mai fatto un tipo di dichiarazione a nostro favore, l'unico era stato il Partito Radicale e Pannella in particolare. Quindi io allora dissi, vabbè, faccio un'intervista simile a quelle che faceva il Male, satirica, in cui fece un outing di Pannella, ma bonario, cioè non l'avevano né insultato, dicevo che noi eravamo rimasti male perché avevamo perso il nostro idolo, gliela feci anche leggere la Pannella. Pensava la lesse prima che la pubblicasse e disse assolutamente non pubblicarla. Io invece, che sono un po' capatosta, dissi, cosa succederà mai? La pubblicai, un giorno dopo mi arrivò questa lettera di dimissioni di Pezzana da direttore responsabile. Addirittura il Fuori organizzò una riunione al Partito Radicale e ci fu un processo nei miei confronti. Io fui espulso da Fuori e quindi a quel punto un po' il movimento del 77 a cui io aderivo, un po' queste dimissioni, e ci fu un'altra scelta, di lottare il giornale Lambda e le mie energie al movimento che non ha più Fuori ma quello autonomo dal Fuori.
Proprio Angelo Pezzana, qualche settimana prima delle dimissioni dalla direzione di Lambda, è stato protagonista di una coraggiosa dimostrazione a sostegno del regista georgiano Sergei Parajanov, arrestato dalla polizia sovietica pretestuosamente per furto di icone e omosessualità.
Quando arrestarono Sergei Parajanov, mi sono iscritto a un viaggio organizzato per andare a Mosca, però ho commesso un errore, ho telefonato a un mio amico che allora era il corrispondente del Corriere della Sera da Mosca, Piero Stellino, perché gli ho chiesto, preparami l'elenco dei giornalisti stranieri perché voglio vederli. Poi lui mi spiegò, quando lo incontrai a Mosca, che tutti i telefoni di tutti i giornalisti erano sotto controllo, per cui Mosca si aspettava che io arrivassi. Infatti, arrivato all'aeroporto con questo viaggio organizzato, dove c'erano anche italiani, tutti passarono e io rimasi lì parecchie ore, mi hanno anche strizzato il tubetto del dentifricio. Non mi hanno trovato niente addosso, per cui non ho potuto tenermi fermo. Io poi nella serata sono arrivato in albergo, dove ho dormito 5 giorni con questo mio compagno di viaggio che non conoscevo, il quale non capiva perché non facevo poi i giri turistici. Io andavo a vedere tutti i giornalisti, sono andato a trovare tutti i corrispondenti anche stranieri per raccontare quello che stavo per fare. Giravo sempre in taxi ed ero seguito sempre dal KGB, che sono esattamente come li dipingevano i film americani, con dei colletti bianchi inamidati che non c'era distacco tra la testa e le spalle. Mi seguivano, ma io non facevo niente di male, perché andavo a parlare con la corrispondente della Associated Press e loro non potevano proibirmelo questo. Mi ero portato un asciugamano, ancora del corredo di mia madre, poi mi portai un pennarello, ma un pennarello di quelli non grandi, ho impiegato 3 ore a scrivere Libertà per Parajanov, e non si sono accorti di un asciugamano, perché era un asciugamano normalissimo. Io gli avevo fatto 2 buchi, ho messo una fettuccia, me lo sono messo al collo e ho scritto stop all'articolo 128 del codice penale, libertà per Parajanov. Naturalmente, quando sono uscito dall'albergo per andare verso la Piazza Rossa, ho impiegato 3 secondi a essere fermato, arrestato, però la Associated Press aveva già fatto le fotografie. Io venni fermato, fui portato nella sede del KGB a Mosca per l'interrogatorio. Molto simpatica era la traduttrice, l'interprete, una ragazza appunto 30 anni, parlava un ottimo italiano e mi diceva bravo, bravissimo, non se ne può più di queste cose, ha fatto benissimo a fare questo, complimenti. Poi mi traduceva quello che dicevano loro, molto simpatico. Questi mi hanno chiesto quali erano i miei collegamenti, per chi facevo la spia, insomma tutte queste cose, ho detto ma assolutamente no. Anzi, poi li ho presi anche in giro perché dicevo sa che non potrà mai più tornare all'Unione Sovietica con quello che ha fatto. Ho detto, ma no, io tornerò quando in Unione Sovietica ci sarà il socialismo. Questo li faceva imbestialire ancora di più. Dopodiché, dopo un'ora così di interrogatorio, ma avranno capito che non c'era nessuno dietro, mi hanno detto, vabbè, adesso lei salga su quella macchina, torna al suo albergo. E invece non sono tornato all'albergo, la macchina è andata avanti per 1 ora e mezza. E lì ho detto, veramente, qui è finita, perché non posso avvisare nessuno, non posso dire a nessuno, l'albergo era a 5 minuti, è 1 ora e mezza che viaggiamo. Invece stavo andando all'aeroporto, dove mi hanno messo nel carcere dell'aeroporto, dove sono rimasto 1 giorno. Quando ho visto però che era l'aeroporto, ho detto adesso posso stare tranquillo perché ripartirò di sicuro.
Avete ascoltato Le Radici dell'Orgoglio, un podcast settimanale prodotto dall'Associazione Culturale Le Radici dell'Orgoglio e da Kidney Bingos. Da un'idea di Giorgio Bozzo. Scritto da Giorgio Bozzo, Jacopo Bedussi, Andrea Meroni, Bianca Rondolino. Responsabile di produzione Arianna Romagnolo. Produttore esecutivo Costantino Della Gherardesca. Voce narrante di Ivano Pelizzoni. Produttori associati di questo episodio sono Alessio Vannetti e Glamazon, Affinity Group Queer di Amazon. Si ringrazia per il sostegno Patrizio Visco. Fonico e tecnico di post-produzione Pietro Buzzini. Il sito internet Le Radici dell'Orgoglio e tutto il lavoro grafico sono a cura di Andrea Scarfone. Potete trovare una playlist con la colonna sonora di questo episodio su Spotify cercando il profilo Le Radici dell'Orgoglio. Aiutaci a portare a termine il nostro lavoro con una donazione. Visita il sito leradicidellorgoglio.it, dove troverai anche il bellissimo merchandising del nostro progetto. Recuperiamo insieme le radici di questa storia per dare un nuovo valore alla parola orgoglio.